mille voci.
Decidere di porre volontariamente fine alla propria vita è una scelta individuale, al di là di qualsiasi considerazione morale o religiosa che tale scelta implichi. Decidere come e dove farlo è invece una questione che riguarda la società, le norme giuridiche del luogo dove questa scelta si concretizza e i principi etici di chi è chiamato, designato ad assistere chi compie questa scelta. Bentrovati da Nicola Colotti al microfono, con Sara Tognola in regia e l'assistenza tecnica di Gabriele Arnaboldi. Il dibattito sul suicidio assistito si è riacceso nelle ultime settimane e in particolare nelle ultime ore con le polemiche attorno al caso del DJ italiano Fabo, che ha deciso di porre termine alle sue sofferenze in un centro di assistenza al suicidio a Zurigo. In Ticino invece il caso del centro di assistenza al suicidio di Chiasso ha innescato prese di posizione politiche e filosofiche, per così dire, non ancora esaurite. Senza entrare nel merito dei singoli casi, che sarebbe troppo complesso poi districare senza analizzare tutte le posizioni, gli attori coinvolti, anche politici, cerchiamo di capire il contesto etico e giuridico in cui la questione del suicidio assistito va inserita, non soltanto in Svizzera, ma anche più in generale in Europa. Data la delicatezza e la complessità del tema, abbiamo fatto appello ovviamente a chi questo tema lo studia e lo ha analizzato sotto vari punti di vista, a cominciare da quello medico e quindi anche etico-medico, come il presidente della Commissione Etica Clinica dell'Ente Ospedaliero del Canton Ticino, Mattia Lepori. Buongiorno.
Buongiorno.
C'è anche poi l'aspetto giuridico-filosofico e quindi in studio con me saluto anche Dick Marty, già magistrato, già parlamentare a Berna, membro dell'Assemblea del Consiglio d'Europa. Buongiorno.
Buongiorno.
Perché con lei avremo forse una prospettiva anche più europea. Per quanto riguarda invece le questioni, potremmo dire, più filosofiche, ma anche giuridiche, facciamo ricorso a un professore emerito di etica all'Università di Ginevra, già membro della Commissione Nazionale di Etica per i Problemi della Medicina Umana, Alberto Bondolfi. Buongiorno, professor Bondolfi.
Buongiorno, buongiorno.
È difficile, non si sa bene da dove cominciare, però è vero, Mattia Lepori, che casi come quello di cui si è letto in questi giorni sui giornali e attraverso i social network riaccendono i riflettori su un problema che spesso viene visto da un punto di vista un po' unilaterale, no? Si è parlato soprattutto, per esempio, della questione del turismo, del suicidio assistito, e poi invece le statistiche mettono il problema in un contesto più ampio.
Sì, senz'altro. Il fenomeno definito del turismo, del suicidio assistito, è un corollario della legislazione, o piuttosto del vuoto legislativo che esiste in Svizzera e che permette questo tipo di attività. Le cifre ufficiali, perché di cifre se ne leggono e se ne sentono parecchie, per quello che riguarda la Svizzera sono quelle del 2014, pubblicate dall'Ufficio Federale di Statistica nel 2016, che facevano stato di 742 casi di suicidio assistito in persone residenti in Svizzera. Nello stesso periodo i cittadini stranieri che sceglievano di ricorrere a un'assistenza al suicidio in Svizzera erano circa 200, quindi si può dire che per un cittadino straniero che si rende da noi per ricevere questo tipo di assistenza ci sono tre svizzeri che fanno lo stesso tipo di scelta, o tre residenti in ogni caso sul suolo svizzero. Quindi il fenomeno esiste in Svizzera e, ripeto, il cosiddetto turismo del suicidio assistito è un corollario di una situazione che è una situazione ben reale anche da noi.
Professor Bondolfi, ci aiuti a capire, anche per fare chiarezza e così non facciamo confusione, quando parliamo di suicidio assistito non parliamo di eutanasia, non parliamo di altre forme di interruzione della vita. Possiamo dare giusto qualche elemento di chiarezza?
Ma diciamo così che il diritto svizzero distingue tra l'aiuto al suicidio e il cosiddetto omicidio del consenziente, regolando le due pratiche in due articoli diversi del codice penale. Questo però non viene fatto, per esempio, in altri paesi come i paesi del Benelux, che mettono sul medesimo piano le due condotte. Quindi non è strano il fatto che anche nell'opinione pubblica ci sia sovente della confusione, perché altre legislazioni non mettono un baratro, per così dire, tra i due tipi di pratiche. Le due pratiche sono vicine, ma non sono completamente uguali. Il nostro legislatore distingue dicendo: quando qualcuno aiuta qualcun altro a porre un atto che però è posto dalla persona stessa che vuol mettere fine ai suoi giorni, questo aiuto va qualificato in maniera diversa rispetto invece al fatto che qualcuno uccida qualcun altro su sua richiesta, insomma.
È un aspetto interessante, anche perché sentiamo evocare dalle parole del professor Bondolfi il famoso articolo 115 del codice penale. Allora qui chiedo aiuto a Dick Marty come giurista, che dice: chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a 5 anni o una pena pecuniaria. È una definizione, potremmo dire, per absenzia, cioè è una definizione un po' al contrario. Ci aiuti un po' a capirla, Dick Marty?
Ma effettivamente è così. È una... La non punibilità del suicidio assistito deriva proprio dal fatto che si interpreta questa norma, come dicono i giuristi, a contrario. Il principio che dare la morte ad altrui è un reato penale e può avere diverse connotazioni. La più grave è l'assassinio, poi c'è l'omicidio del consenziente, c'è l'omicidio per negligenza. Dare la morte ad altrui è reato. E l'aiuto al suicidio per motivi egoistici è punibile. Si pensa, non so, al caso di istigare, aiutare lo zio a suicidarsi perché ci si ripromette dei vantaggi ereditari. Invece, a contrario, nella misura in cui non ci sono questi motivi egoistici, ci sono invece motivi di pietà, di commiserazione, di
alleviare le sofferenze
della persona.
Empatia
con la persona, eccetera. E il diritto penale ritiene, a mio avviso giustamente, di non intervenire. Però il principio è che l'atto decisivo deve essere compiuto dalla persona che è in grado di capire quello che sta facendo.
E tutto questo ovviamente induce tutta una serie di riflessioni che riguardano anche i medici che sono coinvolti, la capacità di discernimento della persona, fino a che punto la persona è in grado di fare l'atto, diciamo, volontariamente, come è stato peraltro il caso del DJ italiano, che appunto si leggeva tra le varie notizie che sono poi ovviamente emerse da questo caso doloroso. Temeva di non poter fare lui stesso il gesto che avrebbe poi cagionato la sua morte. E ci sono tutta una serie di altre questioni legate anche al dove farlo, e quindi i centri specializzati e le normative che reggono tutto questo. Insomma, capite che la complessità del tema si apre a molte domande, a molte riflessioni. Cerchiamo di farlo questa mattina, ovviamente senza nessuna connotazione ideologica, perché si tratta semmai di dare agli ascoltatori degli elementi di riflessione ulteriore che poi ciascuno può interpretare come crede. Però siamo qui ovviamente anche per rispondere alle vostre domande.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Il suicidio assistito e il suo contesto etico è il titolo della trasmissione di questa mattina, e apposta abbiamo scelto il termine etico e non morale, perché ovviamente di fronte a un tema così delicato che i fatti di queste ultime settimane in Ticino e potremmo dire delle ultime ore in Svizzera hanno riportato ovviamente al centro dell'attenzione, ma al di là delle convinzioni di ciascuno, che siano di natura politica, morale o religiosa, è poi il diritto individuale di porre consapevolmente e coscientemente termine alla propria vita con un'assistenza all'atto definitivo, che comunque pone delle questioni anche di carattere etico e giuridico. Se in Svizzera abbiamo già più o meno spiegato come stanno le cose, ma poi lo spiegheremo ancora meglio, la situazione si presta anche a discussioni e a eventuali modifiche dello status quo. Se si dà uno sguardo invece più a livello europeo, la situazione è ancora più complicata, Dick Marty. Lei proprio con Alberto Bondolfi aveva lavorato a suo tempo a una sorta di commissione etica che voleva in qualche modo introdurre una sorta di armonizzazione a livello europeo. Perché avevate portato avanti questa idea e con quali esiti?
Ma era nel 2002, se ben ricordo, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa mi aveva chiesto di allestire un rapporto e di proporre delle raccomandazioni per gli Stati membri del Consiglio d'Europa. E ben rapidamente mi sono reso conto della difficoltà enorme del problema, difficoltà dovute soprattutto alle emozioni, per non dire alle passioni che questo tema suscita. È un tema indubbiamente difficile perché tocca la morte, e proprio nella nostra civiltà occidentale la morte è qualcosa di abbastanza tabù, è qualcosa di cui si ha paura, è qualcosa di cui si preferisce non parlare. Peraltro siamo sempre ai confini della vita, e il dibattito sulla fin di vita, perché il dibattito era proprio sulla fin di vita, ricorda parecchio il dibattito che c'è sull'interruzione della gravidanza, perché alla fin fine i problemi sono abbastanza
paragonabili,
simili.
Diciamo.
Il dibattito è stato estremamente negativo, nel senso che non è più stato possibile avere una discussione veramente oggettiva. C'è stato un confronto durissimo tra diverse parti europee, l'Europa dell'Est con in prima fila la Polonia e gli stati del Sud opposti all'Europa del Nord, nel senso che l'Est e il Sud erano contrari a qualsiasi considerazione di aiuto al suicidio, di eutanasia anche di tipo passivo. Mentre l'Europa del Nord era molto, molto più aperta. Ci sono stati anche casi incredibili. Deputati che non si erano mai visti sono venuti apposta per votare senza nemmeno partecipare al dibattito. Il governo Berlusconi aveva addirittura noleggiato un aereo per far venire i deputati a votare. Il dibattito era anche provocato dal fatto che due paesi europei avevano introdotto in materia di eutanasia delle aperture notevoli, il Belgio e i Paesi Bassi. E la mia raccomandazione era poi molto blanda e molto semplice: si invitavano i paesi europei a chinarsi sul tema e a considerare le esperienze del Belgio e dei Paesi Bassi, di vedere come queste si verificavano nella prassi. Anche perché dalle inchieste che avevamo fatto, il problema dell'eutanasia in realtà si poneva tutti i giorni. Nella maggior parte degli ospedali capitavano cose che sfuggivano a qualsiasi tipo di sorveglianza, di regolamentazione. Praticamente si lasciava la cosa nelle mani del medico in assenza di qualsiasi tipo di
riferimento,
di trasparenza, di riferimento. Ecco.
Questo ovviamente è un tema che diciamo, con la prospettiva europea ci rimanda però anche alla complessità a livello svizzero. Allora qui dopo chiederò ad Alberto Bondolfi di ricordarci un po' anche quanto è stato difficile anche in Svizzera entrare sul tema, che poi quando ha ovviamente, diciamo, un risvolto politico e entra nel dibattito politico ovviamente si complica notevolmente. Ci sono anche già degli ascoltatori che vogliono intervenire, allora do subito la parola ad Anton e dopo al professor Bondolfi, invece torniamo su quello che stavo dicendo prima. Anton, buongiorno.
Sì, buongiorno, mio nome è Antoine Laisi.
Prego? Non la sentiamo bene, Anton.
Antoine Laisi.
Antoine, mi scusi, ho letto male.
Sono tetraplegico e sto seguendo Io sono tetraplegico, leso i quattro arti, per chi non sa cosa vuol dire tetraplegia.
Sì.
Sulla morte assistita, l'eutanasia, adesso se ne parla perché il DJ Faba o Fabo è venuto qua in Svizzera a farlo. È un bel discorso che state facendo, però cos'è l'etica per voi? E tutte queste leggi? E se uno gli manca un centimetro per schiacciare il bottone per far partire la flebo, perché sta soffrendo e vuole togliersi la morte, cioè vuole andare a morire, che secondo me non bisognerebbe neanche dire suicidio, secondo me non è suicidio, perché la volte la morte è una liberazione dai dolori. Anche questo secondo me etica, bisognerebbe cambiare forse anche la maniera di parlare un po' diversamente. E tutti coloro che stanno parlando stamattina, che io saluto caramente, dovrebbero mettersi nei panni, se loro avessero un caro che sta male o loro stessi un giorno, però non ci pensa nessuno. Io dico solamente, prima di parlare di egoismo, di far tanti discorsi, forse sarebbe il caso di cambiare le leggi. Noi non facciamo parte dell'Unione Europea, e se quelli dell'Unione Europea, dall'Italia e da altri paesi vengono qui, che vengano...
Un motivo ci sarà, secondo lei, immagino.
Ah, perché è più facilizzato.
Certo.
Più facilizzato.
Antoine, io vorrei commentare le sue parole che sono forti, che sicuramente ci toccano profondamente, soprattutto al dottor Mattia Lepori, perché i medici spesso si confrontano con questo tipo di esigenza e credo che lei l'abbia esplicitata in modo chiarissimo e di questo io la vorrei ringraziare molto. Quindi Antoine, ci ascolta per radio?
Certo, ho un infermiere che mi tiene il telefono perché...
Sì, lo posso immaginare. Io la ringrazio molto per avere preso appunto l'impegno di chiamarci e quindi un saluto veramente di grande ammirazione per lei.
E spero che questa cosa che io ho detto passi e che la smettano di... perché per me è anche un business tenerci in vita.
Antoine, faccio commentare quello che lei ha detto a tutti i nostri interlocutori qui in studio, quindi grazie di essere con noi.
Ok, grazie a lei.
A risentirci, grazie Antoine. Mattia Lepori ha messo in rilievo una questione che immagino interroghi anche soprattutto i medici che si confrontano con queste situazioni.
Ma io penso che la testimonianza dell'ascoltatore riassuma in pieno il dibattito. Dobbiamo... semplicemente accogliere la sofferenza di chi vogliamo curare. Curare non significa unicamente e solamente cercare di salvare la vita. Curare significa accogliere, significa ascoltare, significa aiutare e significa soprattutto accettare. Accettare che il nostro paziente abbia un'idea che è diversa dalla nostra e quindi mettere da parte le proprie convinzioni ideologiche, morali, religiose, per accogliere la sofferenza altrui, per rispettarla e per metterci in discussione. E io penso che questo è il fondamento della discussione su quel che riguarda il suicidio assistito. Se un paziente la pensa diversamente dal medico, io penso che le due idee vadano rispettate. Il medico può chiedere il rispetto del proprio principio morale, del proprio principio etico, ma non può esimersi dall'ascoltare la richiesta del paziente ed aiutarlo a trovare una risposta. Curare, secondo me, significa questo.
Chiedo a Claudio di pazientare ancora un attimo perché volevo sentire un commento di Alberto Bondolfi sulle parole di Antoine, perché chiamava in causa anche una sorta di responsabilità che in questo caso è etica, è politica anche, proprio della politica, perché si dice in fondo spesso manca un quadro giuridico che sia chiaro, definitivo. Forse non deve neanche esserci un quadro giuridico chiaro e definitivo, però rimangono sempre dei dubbi, rimangono sempre delle domande senza risposta. Alberto Bondolfi.
Sì, io direi che almeno guardando a quelle poche righe che le nostre leggi prevedono per situazioni di questo genere, non si può parlare veramente di vuoto giuridico, perché come dire, c'è uno spazio delimitato appunto dai due articoli, il 114 e il 115. Però a monte evidentemente ci stanno molte altre cose. Innanzitutto ci stanno molti secoli che ci precedono, in cui l'atto suicidario in quanto tale, il fatto di prendersi la vita, che noi oggi consideriamo un atto sì difficile, tragico, eccetera, ma non criminoso, è stato considerato per secoli come un crimine. Ecco, allora senza voler fare ora una storia delle attitudini nei confronti del suicidio, bisogna comunque almeno evocare il fatto che ci sta da una parte una interpretazione in parte fallace del cosiddetto quinto comandamento, tradotto sempre tu non ucciderai, no? Tu non uccidere, che invece di per sé, se si capisce bene il testo dell'Antico Testamento, è non assassinerai, no? Quindi non ucciderai in maniera ingiustificata. Per passare poi anche all'influsso del diritto romano, non dimentichiamo che nella Roma precristiana, diciamo così, che l'unico suicidio ammesso è quello eroico, per salvare la patria o per motivi cosiddetti onorevoli. In tutti gli altri casi il diritto romano prevedeva la confisca dei beni per tutta la famiglia della persona che si prendeva la vita. Quindi dietro noi ci stanno secoli di criminalizzazione, quindi la decriminalizzazione del suicidio è relativamente recente, risale fondamentalmente all'illuminismo e poi anche la distinzione tra peccato, cioè mancanza morale, e delitto. Anche questa è relativamente recente, cioè anche questa risale in gran parte alla modernità, e quindi molto probabilmente tutti i secoli citati precedentemente pesano ancora forte, anche perché in soccorso poi di questa posizione così chiaramente criminalizzante nei confronti della morte volontaria è venuta anche la psichiatria, la quale considerava in parte il suicidio come una patologia, come una malattia, e quindi che ci fosse il dovere da parte del medico di impedire sempre e comunque ogni atto suicidario. Quindi forse sono queste le cose che stanno dietro, che vanno riviste, riesaminate criticamente, per capire come mai queste attitudini pesino ancora coscientemente o incoscientemente sulle nostre spalle.
Dopo vorrei un commento da Dick Marty, quanto diceva Antoine, perché chiamava anche in causa la responsabilità della politica, e fare però un riferimento proprio alla Svizzera. Però intanto do la parola a Claudio e poi a Sabrina, perché così non le lascio attendere troppo a lungo. Claudio, mi scusi, l'ho tenuta un po' in attesa. Buongiorno.
Non fa niente, ma ne vale la pena. Buongiorno a tutti. Io sono, innanzitutto vorrei fare un forte abbraccio ad Antoine, perché il suo intervento mi ha anche commosso.
Sì, sono d'accordo
con
lei.
Sono rimasto anche impressionato da quanto ha detto il signor Dick Marty, e cioè di questo dibattito negativo tentato nel 2002. Non dimentichiamoci che anche in Italia, senza voler criticare nessuno, non è il primo caso quello di Fabiano Antoniani, ma se ci ricordiamo c'erano stati dei grandissimi dibattiti sul caso Erlaro, eccetera, eccetera. E anche lì è finita in niente, e da lì a volte parte poi che il cittadino non va più a votare perché è così deluso da quello che i politici non sono capaci di fare. Io tra l'altro ieri, a fronte di questo dilemma, perché è anche un vero dilemma, sono andato a riprendermi un libro che avevo letto un paio d'anni fa, cioè L'ultima lezione, la vita spiegata da un uomo che muore. Era un professore in America, il signor Pausch, che è morto, e che concludeva: Pausch non vuole rilevare il senso della vita, più modestamente mostra perché vale la pena di vivere. E a riguardo io, mi scusi se rubo ancora un paio di minuti, mi sono fatto delle osservazioni. Innanzitutto dal profilo medico vorrei sentire un attimo cosa valga questo giuramento di Ippocrate, no? per i medici. In secondo tempo, a fronte delle critiche e a fronte di chi sta strumentalizzando tutto questo problema, Io vorrei dire che sono rimasto l'altra sera particolarmente colpito nel guardare negli occhi, gli occhi di questo uomo che ha chiesto di essere, di morire, no? Io non so chi non è rimasto colpito. E poi mi sono chiesto tre cose.
Claudio, brevemente, che devo passare anche ad altri ascoltatori, allora, va per bene, cortesia.
Va bene. Quasi concludo qui perché
sì,
sarei,
no,
troppo,
beh, ha già messo molti punti che adesso faccio poi commentare ai nostri interlocutori, però grazie della passione con la quale ci ha trasmesso le sue considerazioni, quindi di questo la ringrazio. Do la parola anche a Sabrina, che è un po' che attende. Buongiorno.
Buongiorno a lei. Io volevo soltanto fare questa considerazione. Per noi diciamo essere fortunati, che stiamo bene. Penso che sia molto difficile capire la situazione. Dunque, determinate leggi dovrebbero essere fatte anche facendo parlare le persone che si trovano in questa situazione. Anche per me è difficile pensare di togliermi la vita, ma quando loro lo chiedono vuol dire che si trovano in una situazione veramente particolarmente
dura,
di dolore,
certo,
difficile, dura. Aggiungiamo tutto quel che vogliamo. Dobbiamo crederli, questo penso io.
Sabrina, grazie. Faccio commentare anche la sua affermazione, perché appunto suscita comunque una riflessione sul fatto che le leggi si scrivono pensando sempre che poi possano essere applicate erga omnes, ma poi ci sono comunque delle situazioni individuali che sono assolutamente inestricabili. Mattia Lepori, Claudio chiamava in causa il giuramento di Ippocrate, adesso questo probabilmente ci porterebbe un po' lontano, però pone la questione anche del ruolo del medico di fronte a queste scelte individuali e alla possibilità che il medico possa agire comunque in un contesto che sia chiaro, e non è sempre così purtroppo.
Ma devo dire che innanzitutto nell'intervento dell'ascoltatore si fa un pochettino confusione tra la questione del suicidio assistito a cui si fa riferimento nel caso recente e i casi di Welby e di Eluana Englaro. Lì non si tratta di un suicidio assistito, ma si tratta di applicare delle eventuali direttive anticipate, cosa che in Italia non è permessa, ma che la Svizzera ha regolamentato a partire dal 2013 con la modifica del codice civile. Quindi si tratta di due cose ben distinte. Da una parte la richiesta di rifiutare dei trattamenti o di interrompere dei trattamenti, e questo è qualcosa che può essere esplicitato in Svizzera tramite delle direttive anticipate, oppure, se il paziente è capace di comunicare, tramite una comunicazione con il suo curante, e in questo caso sappiamo che il medico è legalmente obbligato a tenere conto di queste scelte del paziente, se si tratta di questo caso. Per quanto riguarda la questione del suicidio assistito, mi riferisco a quello che ho detto prima. Ogni domanda del paziente va accolta, va ascoltata, va capita, e bisogna essere capaci di mettere da parte le propri giudizi o addirittura i propri pregiudizi di fronte a quello che il paziente ci dice. La sofferenza va accolta in quanto tale, e si può anche concepire che un paziente, e io penso che si debba poter concepire che un paziente, come diceva la signora, è molto facile parlare o è molto difficile parlare quando si è sani, ed è tutta la difficoltà per esempio della redazione delle direttive anticipate che io devo redare da sano per un'ipotetica situazione in quando sarò ammalato. Però penso che il ruolo di ogni medico è quello proprio di accogliere e di ascoltare la sofferenza di ogni individuo.
Alberto Bondolfi, dicevamo, la complessità del tema e la sua delicatezza pone delle questioni che poi la politica, come dire, spesso fatica a risolvere, e anche per la Svizzera questo problema si è posto, perché è da molti anni che si discute e poi si trovano delle soluzioni che sono, diciamo, già delle buone soluzioni, però lasciano comunque dei varchi che andrebbero ancora in qualche modo chiusi o almeno sistemati. È vero?
Sì, è vero. Se noi guardiamo alla storia parlamentare svizzera, già negli anni 90 vari parlamentari chiesero che il governo si attivasse su questo terreno, e dopo lunghe resistenze, a quel tempo era consigliere federale, ministro di giustizia e polizia Arnold Kohler, dopo lunghe resistenze, proprio alla vigilia della sua partenza dal Consiglio federale, ammise che ci fosse perlomeno la necessità di esplorare la cosa attraverso una commissione di esperti. Ne ho fatto parte per 4-5 anni, e questa commissione di esperti propose a quel tempo una riscrittura dell'articolo 114, cercando di diminuire, se si vuole, il divario tra il suicidio, la pratica del suicidio assistito ammessa o depenalizzata da una parte, e invece l'omicidio del consenziente considerato comunque ancora come un delitto. Questa proposta non passò già a livello di Consiglio federale, che non la approvò, ci ringraziò per il lavoro svolto, e da lì poi passò alla Commissione Nazionale di Etica. La Commissione Nazionale di Etica, io ho potuto partecipare a tutte e due i gremi, quindi ho visto un po' l'evoluzione della cosa, fece pure un documento in cui propose varie misure al Consiglio federale, ma dopo 20 anni di discussione il Consiglio federale decise di lasciare tutto così com'è, e quindi attualmente è difficile ripartire con una discussione politica e giuridica in Svizzera, perché la decisione del Consiglio federale di non cambiare assolutamente nulla nel nostro quadro legislativo è ancora così fresca e recente, per cui nessuno ha il coraggio di ricominciare ancora da capo, insomma.
Però c'è qualcosa che si profila all'orizzonte, Mattia,
sì.
Lipori, perché volevo sentire appunto
sì.
anche il presidente della Commissione Etica Clinica dell'Ente Ospedaliero, perché proprio preparando questa trasmissione ci dicevamo una delle questioni che fa molto discutere e di cui si è parlato appunto proprio in queste ore è il fatto di avere delle associazioni che aiutano appunto a porre termine alla propria vita, che però si trovano in luoghi che poi soggiacciono ad altre considerazioni che adesso non stiamo qui a fare, e rimane in sospeso la questione se il suicidio assistito possa essere anche garantito nelle strutture di cura e quindi negli ospedali. Mattia Lepore, la questione non è semplice.
Allora, penso che anche qui vada fatto un distinguo, e vorrei soffermarmi su quella che è la situazione della Svizzera e dei residenti svizzeri. Vorrei una volta di più fare astrazione da questo fenomeno che, ripeto, è un corollario. Attualmente la maggior parte dei suicidi assistiti, per quanto riguarda i residenti svizzeri, avvengono al proprio domicilio, sotto l'egida di Exit o di Dignitas o di altre associazioni che attualmente operano in questo settore. Il problema si pone per le persone che non possono rientrare al proprio domicilio, e ci sono delle persone negli ospedali che si trovano in queste condizioni, oppure delle persone che si trovano in un'istituzione e che il domicilio non lo posseggono più perché il loro domicilio è diventata la casa per anziani. Questo discorso è stato portato avanti soprattutto nella Svizzera romanda. Attualmente il Canton Neuchâtel e il Canton Vaud autorizzano l'esercizio di questa pratica da parte delle associazioni di assistenza al suicidio nelle case per anziani e negli ospedali. Per quanto riguarda il Canton Ticino, era stata fatta una mozione parlamentare dall'avvocato del Copetralli del gruppo dei Verdi, che è stata respinta all'unanimità dalla commissione parlamentare e, a mia conoscenza, non è ancora stata discussa dal Gran Consiglio. Quindi le cose si stanno muovendo a livello cantonale, proprio perché, come diceva Alberto Bondolfi prima, a livello federale si è deciso di non decidere, per cui la palla è stata rimandata ai cantoni. Quello che lei citava prima, e cioè il fenomeno delle case del suicidio, riguarda essenzialmente le persone che vengono dall'estero per porre fine ai loro giorni, oppure delle persone che per un motivo loro personale non desiderano o non possono eseguire questa pratica al proprio domicilio. Per quanto riguarda il quadro legislativo, io penso che il problema si situa a livello di una regolamentazione di queste attività. Il fatto che non esiste una regolamentazione fa sì che da una parte esistano delle raccomandazioni della Commissione Nazionale di Etica, ma che si rivolgono ai medici, e il suicidio assistito non è un atto puramente medico, infatti non viene eseguito dai medici. Per contro, chi fa queste regolamentazioni sono le associazioni, quindi ogni associazione ha un suo regolamento e in fondo sono le associazioni di aiuto al suicidio che stabiliscono le regole e in particolare stabiliscono chi ha diritto o chi non ha diritto a questa prestazione secondo la loro libera interpretazione. E quando parlavo di vuoto giuridico mi riferisco soprattutto a quello.
Dick Marty, vorrei appunto sentire un suo pensiero su questa cosa, perché qui di nuovo la Svizzera è un paese federalista, qui c'è un ordine federale, poi ci sono i cantoni, poi ci sono addirittura i comuni, perché quando nascono appunto polemiche come quelle delle ultime settimane addirittura si invocano i piani regolatori dei singoli comuni e si fanno grandi disquisizioni sul disturbo che queste case appunto di aiuto al suicidio potrebbero arrecare a chi abita nelle vicinanze. Però chiama in causa anche una responsabilità appunto politica a livello federale. Che cos'è che ha impedito o impedisce che questo dibattito trovi una sorta di armonia a livello legislativo e che quindi si arrivi ad avere un quadro di riferimento che sia chiaro, secondo lei?
Ma come ho detto prima, la morte continua ad essere un tabù, ci sono degli elementi filosofici e religiosi che entrano in conflitto e ricordo che anche per l'interruzione della gravidanza ci sono voluti decenni di lotte per regolare la situazione. Sono stato proprio relatore nel 2001 per la nuova regolamentazione sull'interruzione della gravidanza ed è stato interessante perché è stato difficilissimo far passare questa norma che prevede che è la donna che decide nei primi tre mesi di gravidanza se interrompere o no. Prima questa decisione doveva passare da una perizia, da una commissione, eccetera. Ricordo che fu proprio Alberto Bondolfi che disse: ma in fondo questo gremio è maggiormente autorizzato a decidere in posto della donna, ma chi meglio della donna non può decidere? E la politica decise per pochissimi voti, ma quello che è interessante è che ci fu un referendum e la soluzione dei tre mesi fu adottata più del 70% della popolazione. Dunque in realtà c'è una discrepanza tra il dibattito politico e quanto la popolazione vuole. Io vorrei ritornare brevissimamente su quanto ha detto Antoine in merito al termine di suicidio. E già Alberto Bondolfi ha reagito, perché il termine di suicidio è effettivamente connotato negativamente. In realtà bisognerebbe parlare di decisione della fine di vita. E allora la domanda di fondo che dobbiamo porci: ma a chi appartiene questa decisione di come e quando finire con la vita? Appartiene al medico, che a suo tempo era considerato un po' come un padre eterno che decide lui perché lui sa e gli altri non sanno, o oggi, come oggi invece i termini sono cambiati, il medico dice: ma io ti do un consiglio, io ti spiego, ti dico la situazione, ti spiego anche le alternative che ci sono, cure palliative, eccetera, eccetera. Ma la decisione non appartiene forse alla persona direttamente interessata, nella misura in cui sia in grado di decidere o abbia lasciato delle direttive quando era ancora pienamente cosciente e consapevole? Ecco, credo che il dibattito di fondo è proprio questo: a chi appartiene questa decisione? E poi il voler dire io voglio morire è poi così grave. E poi così assurdo. La morte fa parte della vita e dunque in che misura devo farmi io giudice di una decisione presa da un'altra persona? Ecco, semmai il mio dovere è di spiegare a questa persona quali sono le possibilità, qual è la sua situazione, qual è il suo quadro clinico e quali alternative ci sono. Credo che il fondo del dibattito sia proprio questo.
Grazie per averlo detto in maniera così chiara. Mattia Lepori voleva aggiungere qualcosa.
Ma devo dire innanzitutto che come medico non posso che sottoscrivere al 100% quanto ha detto Dick Marty, in particolare quando dice che c'è una discrepanza tra le decisioni politiche e il dibattito all'interno del pubblico e anche all'interno della comunità scientifica. Recentemente è stato pubblicato, e quando dico recentemente parlo del 2015, uno studio portato avanti dall'Istituto di Etica Medica dell'Università di Zurigo, dove erano stati interrogati in maniera anonima circa 5.000 colleghi sulla loro posizione riguardo all'autorizzazione a fornire un'assistenza al suicidio, e tre quarti di questi colleghi si erano detti favorevoli. Mi sembra una brutta parola, perché essere favorevoli alla morte mi sembra una brutta parola, però inclini a una certa permissività, mentre solo il 22% dei medici interrogati era formalmente contrario a ogni pratica di questo tipo. La stessa cosa la si ritrova, per quanto possa valere un sondaggio fatto dalla stampa, nella popolazione generale. Già nel 2010 l'Hebdo aveva pubblicato uno studio fatto, piuttosto un sondaggio fatto nel pubblico, dove si rivelava che la percentuale delle persone che erano suscettibili di accettare una soluzione di questo tipo erano anche lì del 75-76%. Quindi c'è questa discrepanza e penso che la politica deve tenerne conto, sì.
Mattia Lepori, si pone in questi termini la questione del diritto di obiezione di coscienza da parte dei medici, e se sì, in che termini?
Allora, penso che anche qui ci sono delle analogie assolutamente marcate con la discussione sull'interruzione di gravidanza. Se la decisione di porre fine ai propri giorni e quindi probabilmente alle proprie sofferenze è una decisione che deve poter essere presa dal singolo, nessun medico può essere obbligato, come nessun professionista può essere obbligato a fare una qualsiasi gesto che urti in maniera irrisolvibile la propria coscienza. E quindi penso che anche qui si debba applicare il principio che c'è un diritto assoluto del paziente a ricevere le cure, ma ci deve essere salvaguardato il diritto del medico a non eseguire delle manovre che vadano contro i propri principi, fermo restando che ci deve essere un'alternativa. Ecco, adesso se vediamo per esempio questo dibattito che è stato molto feroce in Italia su questa messa al concorso di un paio di posti di lavoro per dei ginecologi all'ospedale San Camillo, dove si richiedeva che queste persone fossero disposte a praticare l'interruzione di gravidanza. Evidentemente questo era un bando di concorso che mirava a salvaguardare l'offerta sanitaria che quell'ospedale lì doveva per legge fornire alle proprie pazienti. Quindi è chiaro che il diritto all'obiezione di coscienza è un diritto che va salvaguardato, nella misura in cui però quello che il paziente ha bisogno possa essere garantito da qualcuno.
Vi leggo un messaggio che ci è arrivato, che mi hanno segnalato dalla regia, un messaggio che ci è arrivato via SMS di un ascoltatore, Stefano, che cita: la libertà di ogni individuo deve avere questo preciso limite, egli non deve essere di disturbo agli altri, e cita appunto John Stuart Mill. Nessuno è libero se non è padrone di se stesso, e qui la citazione è da Epitteto. È corretto essere se stessi e decidere con la propria coscienza della propria vita e della propria morte. Ogni altra soluzione è, dice l'ascoltatore, un sopruso, quindi bisogna almeno alleviare qualsiasi soluzione si decida di applicare, insomma alleviare nel senso di supportare in qualche modo. Alberto Bondolfi, ci avviamo piano piano verso la conclusione. Vorrei una sua riflessione su quello che abbiamo detto, perché di nuovo pone la grande questione della scelta individuale di un contesto giuridico che comunque sia di riferimento per tutti, soprattutto per chi deve assistere questa scelta individuale, e quali possono essere quindi le prospettive nelle quali bisogna muoversi, in direzione delle quali bisogna muoversi.
Sì, ci sarebbero moltissime cose da dire. Comunque, per precisare, direi che l'obiezione di coscienza forse nel caso del suicidio assistito è più, come dire, facilmente gestibile che nel caso dell'aborto. E mi spiego, nel senso che quando una persona vuol porre fine ai suoi giorni e ne è tecnicamente, in genere tecnicamente capace, lo può fare, e non è che invece questa parte in causa sia del tutto incosciente. Cioè, un feto evidentemente non è nella misura di poter scegliere lui se vuol continuare a vivere o meno, mentre invece una persona già nata non è in questa situazione. Inoltre, diciamo così, che bisognerebbe fare la distinzione tra, diciamo così, diritto difesa e diritto pretesa, cioè nessuno dovrebbe poter essere impedito di por fine ai propri giorni, e quindi qualsiasi misura coercitiva, legare qualcuno al letto, non so, altre misure coercitive, non sono eticamente accettabili per nulla. Il fatto invece di pretenderlo e che quindi di ritenere di essere discriminati qualora non si riuscisse a porre l'atto, su questo direi che perlomeno la legge non parla, la legge parla solo di non punibilità dell'atto, non dice che è un atto rivendicabile al limite finanziabile dalle casse malati, e questa distinzione secondo me va comunque operata. Il tutto è in un quadro estremamente mosso, noi oggi abbiamo parlato soprattutto di coloro che vengono dall'estero nel nostro paese, perché da noi appunto, perché vengono da noi? Perché sanno che l'aiuto al suicidio appunto a queste condizioni non è un atto punibile. Però anche gli altri paesi non stanno a guardare. La Germania, che è il nostro vicino al nord più grande, ha fatto una nuova legge che mette fuori legge appunto le organizzazioni. Cioè il suicidio assistito permane non punibile anche in Germania, ma qualora fosse proposto o fosse assistito da parte di organizzazioni, queste organizzazioni sono state messe fuori legge e vengono criminalizzate. Questo come dire, porta poi a una situazione tragica, perché se non ci sono queste organizzazioni che propongono questa assistenza al suicidio, di fatto la cosa ricade o sui parenti, immaginate voi dei parenti disposti a prestare questo tipo di aiuto al suicidio nel quadro familiare, oppure appunto vanno all'estero, come è il caso. Quindi non è, saremo sicuramente confrontati, data questa nuova legge in Germania, a una pressione forte sulla Svizzera al riguardo. Però la soluzione svizzera, per frammentaria che sia, per debole che sia, è comunque una soluzione non medica, tant'è vero, giustamente Mattia Lepori l'ha evocato, non si parla nell'articolo 115 né di medici, né si dice che si debba essere morenti, per cui anche una persona non morente, ma che si trova in una situazione in cui non ha più la volontà di continuare a vivere, viene trattata allo stesso modo.
Siamo in conclusione, ma ne volevo ancora una battuta a 30 secondi a testa con Mattia Lepori e Dick Marty. A Mattia Lepori la domanda che in fondo aleggiava nel corso di tutta questa trasmissione, e cioè se teme un cosiddetto turismo del suicidio, a fronte di statistiche che tra l'altro dicono che comunque non bisognerebbe parlare appunto di turismo del suicidio, o teme che ci possa essere un incremento?
Ma timore non ne ho, probabilmente il fenomeno esisterà, secondo quanto ha detto Alberto Bondolfi riguardo alla Germania probabilmente sarà accentuato, per quanto riguarda il nord della Svizzera, timori sinceramente non vedo quali potrebbero essere, se non quello di permettere alle persone di così di compiere un gesto che appartiene, lo ripeto, penso che lo ripeterei all'infinito, alla sfera intima e personale. Diceva bene Alberto Bondolfi prima, il suicidio assistito non è un atto medico, però io penso che la comunità medica non può tirarsi fuori da questo dibattito, non può tirarsi indietro, perché il suicidio assistito è compiuto in genere da persone ammalate, quindi da persone che hanno a che fare con i medici, e i medici, la comunità medica, i curanti in generale devono chinarsi su questo problema e non possono schivarlo parandosi dietro unicamente delle convinzioni etiche, morali o religiose.
Ebbene ha fatto Mattia Lepori a dire che non si deve parlare di timore, semmai si potrebbe dire preoccupazione, è un'altra questione. Dick Marty, una battuta conclusiva, se lei oggi fosse di nuovo di fronte all'Assemblea europea del Consiglio d'Europa e dovesse commentare quello che è successo in queste ultime settimane in Ticino e con l'ultimo caso del cittadino italiano che è venuto a morire in Svizzera, con tutto il dibattito che questo ha portato, cosa direbbe?
Ma intanto ricordo che il Consiglio d'Europa non è l'Unione Europea. La Svizzera fa parte del Consiglio d'Europa, sono attualmente 47 i paesi. Ma direi semplicemente che oggi credo che ci si rende sempre più conto che la morte è anche questione di dignità. E quando si parla di statistiche e si nota un aumento dei suicidi assistiti, bisogna anche dire che contemporaneamente il numero dei suicidi classici sta diminuendo. Dunque anche questo credo che sia un elemento di riflessione e di interesse.
Grazie. Grazie per la pacatezza con la quale avete parlato di questo tema. Era un tema delicato. Vorrei ringraziare soprattutto gli ascoltatori che ci hanno chiamato, in particolare Antoine con la sua toccante testimonianza, ed è un tema sul quale poi ognuno potrà fare le proprie considerazioni e trarre le proprie conclusioni. Noi speriamo di avervi dato qualche elemento di riflessione in più. Lo abbiamo fatto con Mattia Lepori, presidente della commissione di etica clinica dell'ente ospedaliero del Canton Ticino, Dick Marti, già magistrato parlamentare a Berna e a Strasburgo, Alberto Bondolfi, professore emerito di etica all'Università di Ginevra, già membro della Commissione Nazionale di Etica per i Problemi della Medicina Umana. Domani con Mille Voci tratteremo di un tema che può avere anche dei risvolti filosofici, ma lo scoprirete mentre ne parleremo, perché parleremo dell'uscita 40 anni fa al cinema del film Star Wars, che in fondo proponeva un universo alternativo. E dunque a tutti voi, che la forza sia con voi. Da Nicola Cotti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto.